Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 8:34, bentornati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Insieme a voi questa mattina Manuela Rispoli e Andrea Pagani. E in Australia le elezioni federali si terranno il prossimo 3 maggio e come sempre il periodo che le precede è ricco di annunci, promesse, confronti politici su temi chiave per il paese.
Assolutamente sì, anche perché tra 7 giorni inizierà il voto cosiddetto voto anticipato, quindi si potrà votare già da martedì prossimo, quindi siamo nella fase cruciale della campagna elettorale. La scorsa settimana noi vi abbiamo chiesto quali sono i temi a cui voi prestate maggiore attenzione quando si avvicina il momento del voto e oggi torniamo gioco forza sull'argomento, perché proprio in questi giorni i due principali partiti hanno ufficialmente lanciato le rispettive campagne elettorali e lo hanno fatto puntando decisamente su una questione che tocca da vicino tanti cittadini e tante cittadine australiane e australiane: l'accesso alla casa.
Eh sì, Andrea, perché negli ultimi 10 anni il prezzo delle abitazioni in Australia è aumentato in modo significativo. A Sydney, per esempio, si è passato da una media di $615,000 nel 2013 a 1,3 milioni nel 2023. Anche a Canberra la media è oggi di circa $980,000, ma fuori dalle grandi città le cose non cambiano perché i prezzi continuano a crescere.
E Peter Dutton, il leader della coalizione, propone di permettere a chi compra casa per la prima volta di detrarre fiscalmente gli interessi del mutuo fino a un massimo di $650,000, solo però per abitazioni nuove mai abitate, mentre il partito laburista, guidato da Anthony Albanese, punta su due misure principali. Da una parte la possibilità di accedere al mutuo con un deposito del 5% con garanzia pubblica sul restante 15%, e in secondo un investimento per costruire 100,000 nuove abitazioni riservate esclusivamente a chi compra per la prima volta.
E noi questa mattina ne parliamo intanto insieme a due ospiti: Fabrizio Carmignani, dean della Business School alla University of Southern Queensland. Buongiorno e benvenuto, Fabrizio.
Buongiorno a tutti voi.
E ne parliamo anche insieme a Marco Spanu, che è un architetto registrato all'Ordine del New South Wales, con base quindi a Sydney, e fondatore dello studio Aqua Architect Infrastructure. Buongiorno anche a te, Marco.
Buongiorno a voi.
Salutiamo i nostri ospiti. Naturalmente, come sempre, aspettiamo, come abbiamo detto precedentemente, anche il vostro, di voi all'ascolto, contributo. Le linee sono aperte al 1300 799 626. Se volete intervenire in diretta per condividere fino alle 9 della costa est la vostra opinione, potete raccontarci se questo è un tema, quello degli alloggi, del caro alloggi, che seguite da vicino. Se avete domande per i nostri ospiti potete farlo, come detto, chiamando quel numero, ma mandandoci anche un messaggino allo 0429 996 263, e anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.
E Andrea, io direi, prima di analizzare gli aspetti principali di queste due proposte insieme ai nostri ospiti, magari ascoltiamo insieme un vocale che ci ha mandato Alberto Fascetti, che è Property Buyers Agent e che ha fatto una sua analisi e ci ha inviato la sua opinione.
Partiamo dalla proposta della Coalition. Questa prevede la possibilità per gli acquirenti della prima casa di detrarre, diciamo, gli interessi del mutuo, e si tratta di un'idea che, diciamo, almeno sulla carta è interessante. Tuttavia ci sono diverse limitazioni. La detrazione vale solo per 5 anni e si applica solo sui primi $650,000 del mutuo e solo finché il compratore vive nell'abitazione. E inoltre, e qui è il punto importante secondo me, è disponibile solo per le case nuove, cioè immobili che non siano mai stati abitati prima, il che riduce notevolmente la platea di beneficiari, specialmente nelle aree dove non si può costruire oppure costruire costa troppo. Anche se non è previsto un limite massimo al prezzo d'acquisto, il problema dell'accessibilità economica resta centrale. Invece, per quanto riguarda il piano di Labour, ci sono due elementi principali. Da un lato l'ampliamento della garanzia statale, chiamiamola così, sui mutui con un deposito del 5%, per tutti gli acquirenti della prima casa, ossia un deposito del 5% invece del normale 20%. Quindi questo è, diciamo, un buon inizio. Dall'altro, l'impegno a costruire 100.000 nuove abitazioni riservate a questa categoria grazie a un investimento da 10 billion of dollars. Diciamo che l'eliminazione dei limiti di reddito e del tetto annuale di accesso potrebbe facilitare l'ingresso nel mercato a molte persone, ma resta da capire quanto questo aumento di domanda possa impattare sui prezzi. E inoltre i limiti di prezzo per le abitazioni, anche se più alti rispetto al passato, potrebbero comunque escludere le aree più costose. Quanto al secondo punto del piano, cioè la costruzione di 100.000 case, i tempi sono lunghi. Labor prevede l'inizio dei lavori nel 26-27, ma il completamento ci potrebbe mettere fino ad 8 anni. Quindi diciamo, la reale efficacia dipenderà dalla collaborazione con gli stati e dalla velocità di trovare i terreni adatti e di mandare avanti tutto l'iter di costruzione.
Ecco, quindi luci e anche tante ombre in queste due idee, queste due strategie che ci ha descritto Alberto Fascetti, Property Buyer's Agent, che ha fatto appunto questa analisi. Partirei da Fabrizio per farti analizzare la proposta della Coalition. Dunque, come sottolineava anche Alberto nel suo messaggio, nella proposta di Peter Dutton e di tutta la coalizione, si parla di detrazione degli interessi del mutuo fino a 650.000 dollari, che vuol dire che se uno paga di più, il resto non potrebbe beneficiare di questo contributo, ma ci sono appunto varie limitazioni. Dal punto di vista economico, questa misura quanto sarebbe efficace come incentivo all'acquisto e chi ne potrebbe davvero beneficiare, Fabrizio?
Ma diciamo in breve non molto, non aiuterebbe molto secondo me a risolvere il problema della casa in generale. Questo per due motivi. Primo, per le restrizioni che avete ricordato, che si sono sentite nel vocale, che limita di molto, diciamo, l'accesso a questo tipo di misura. Ma secondo, per un problema economico più fondamentale, cioè questa misura, così come la misura del 5% proposta dai Labor, sono misure dal lato della domanda, cioè intensificano, rafforzano la domanda. Quando c'è un problema di offerta, che è il caso dell'Australia, a rafforzare la domanda alla fine fa aumentare i prezzi. Quindi queste misure hanno il potenziale di rendere, se possibile, ancora più difficile l'accesso alla casa. Secondo me è in questa fase, in questa situazione dell'Australia, non da adesso ma per un certo periodo di tempo, diventato importante agire dal lato dell'offerta, e questa misura della coalition non lo fa, e le implicazioni economiche possono essere addirittura opposte rispetto a quello che è l'obiettivo che la misura stessa si propone.
Ma ecco, che voto li dai, scusami se entro a gamba tesa, Fabrizio, da docente, quindi se uno ti venisse come un final assessment e avesse questa proposta, che grade, che voto li dai?
Ci sarebbe una forte possibilità che bisogna rifare tutto il corso.
Siamo
al di sotto del fatto,
sotto la sufficienza. Marco, ascoltavamo anche, no, che la proposta invece del Partito Laburista prevede la costruzione di 100.000 nuove abitazioni, sempre riservate a chi compra per la prima volta, con la possibilità di acquistare con un deposito del 5%, mentre il governo garantirebbe l'ulteriore 15%. Ecco, mi domando, per te che sei un addetto ai lavori, lo dicevamo prima, tu sei un architetto, quindi hai anche quotidianamente a che fare con la manodopera e con la scarsità di manodopera, che impatto potrebbe avere questa nuova ondata di acquirenti su un eventuale innalzamento invece dei costi di costruzione?
Sì, assolutamente. Guarda, mi ricollego e sono completamente d'accordo con quello che ha detto Fabrizio, che il discorso dovrebbe essere più focalizzato all'aumentare l'offerta. In qualche modo è quello che stanno proponendo. Il mio dubbio è i modi in cui lo stanno proponendo, ovvero stanno dicendo che stanziano top soldi per costruire 100.000 case, ma non è ben chiaro qual è il loro piano. Quindi quello che vedo io mi sembra una cosa un po' affrettata, un po' fatta all'ultimo minuto, per cercare di trovare una risposta. E ovviamente sui costi di costruzione questo è un problema grossissimo, che sia in Australia, io lo vedo appunto giornalmente a Sydney, ma probabilmente negli ultimi 4-5 anni è aumentato in maniera esponenziale, E ovviamente il dover costruire più case per me porterà soltanto ad aumenti di prezzi ancora più alti. Quindi, fino a quando non c'è una politica un po' più interattiva delle varie aree, quindi si interviene sulla mancanza di predi qualificati, di operai qualificati per supportare questo aumento di costruzione, davvero difficile che poi sia un processo sostenibile. Non puoi da un giorno all'altro aumentare la produzione senza avere la manodopera per supportare quello. Quindi per me
Ecco.
quello è il dubbio principale.
Ecco Marco, una domanda. Da addetto ai lavori, leggendo queste proposte, ti sembra che in entrambe manchi proprio il contatto con chi poi il lavoro deve farlo? Cioè, sono proposte puramente politiche e manca poi la base pragmatica, oppure ci sono anche cioè, c'è della competenza in queste proposte?
Assolutamente, questo è il primo sentimento che ho avuto leggendo le due proposte, che da un punto di vista possono sembrare anche simili, nel senso che offrono agevolazioni fiscali in un modo o nell'altro, poi sono strutturate in maniera diversa, ma offrono agevolazioni fiscali ai first home buyer, che va benissimo, assolutamente, però non stai risolvendo il problema di fondo che è l'offerta di case in Australia. Quindi sì, mi sembra una cosa fatta un po' all'ultimo minuto, anche il fatto in cui è stata pubblicizzata 9 giorni, mi sembra prima dell'apertura dei report, mi sembra fatta una cosa lasciata all'ultimo minuto e appunto data giusto per accontentare chi vuole sentirsi dire quelle cose, quindi dare un'agevolazione alla prima casa, ma non stai risolvendo un problema di fondo.
Quindi velocemente, domanda veloce prima per Marco, poi per Fabrizio, voto invece a questa proposta?
Per me leggermente migliore della sua forza di Dazion, perché almeno sta mettendo un accento sul costruire case maggiori, quindi la metto soltanto in proporzione all'altro, la metto un po' sopra, ma anche
Quindi
qua ci
diciamo un 6
sono
più,
dei
un 6
punti di
più.
domanda. Lasciamo 6.
Ecco, 6, quindi dato invece la proposta della coalizione rasenta la sufficienza, quindi rimaniamo sul 5 Carmignanesco. Ok. Mentre mi manca un voto, perché c'ho la tabella, mi manca il voto di Fabrizio sui Labour, che poi li farò analizzare dopo la proposta Labour, che li farò analizzare dopo la pausa. Da 0 a 10 quanto prende?
Da 0 a 10 prende diciamo intorno al 5,5, che nel sistema australiano ti permetterebbe forse di avere un appello,
Supplementary
quindi,
assessment.
esatto, un supplementary assessment.
Ma ricordiamo anche a tutti voi che siete all'ascolto che ci potete chiamare in diretta al 1300 799 626 se volete intervenire per condividere la vostra opinione, per raccontarci se questo è un tema che seguite da vicino o magari se avete domande per i nostri ospiti, ospiti che ritroveremo subito dopo la pausa. Quindi Fabrizio, Marco, vi chiedo la cortesia di pazientare pochissimi minuti, noi torniamo prestissimo.
Ed eccoci rientrati in diretta dagli studi di Melbourne e Sydney per il programma di quest'oggi. Stiamo parlando di campagna elettorale, in particolare delle proposte della coalizione dei Labour per quanto riguarda l'acquisto della prima casa. Lo stiamo facendo con due esperti, Fabrizio Carmignani, Dean della Business School all'University of Southern Queensland, e con l'architetto di base a Sydney, Marco Spanu, fondatore dello studio Aqua Architect Infrastructure. Abbiamo parlato prima anche dei voti che entrambi hanno dato alle riforme. Prima di addentrarci ulteriormente nel dettaglio e nell'analisi di queste proposte, ricordiamo i numeri: sono aperte le nostre linee al 1300 799 626, messaggino 0429 996 263, ma anche i canali social. Dunque, Fabrizio, torniamo dopo aver capito che entrambi siete molto prudenti nel dare più di 6 a entrambe le proposte. Ti faccio analizzare un altro aspetto della proposta del programma della coalizione, ovvero l'idea di consentire ai primi acquirenti e alle donne separate di prelevare fino a $50.000 dalla superannuation per utilizzarli per comprare la casa. Ecco, secondo te, in quanto a sostenibilità e a rischi sul fronte previdenziale, come si posiziona quest'idea?
Beh, è un'idea, diciamo, un po' astratta, nel senso che bisogna poi vedere le circostanze individuali. È sempre comunque un intervento dal lato della domanda, quindi soffre, diciamo, di tutti i problemi che ho menzionato prima, ma Inoltre non sono del tutto sicuro che di fatto aumenti l'accessibilità alla casa, perché bisogna vedere come questa misura poi vada ad influenzare la capacità del singolo acquirente di ottenere un mutuo di un certo valore, perché alla fine è questo quello che conta, cioè dati i prezzi che ci sono oggi sul mercato, nelle città metropolitane, anche nelle aree regionali, l'accessibilità alla casa è un problema di valutazione, di ammontare del mutuo a cui tu hai accesso sulla base del tuo reddito e sulla base della tua ricchezza. Prelevare un certo ammontare dalla super ha dei rischi, e quindi insomma è un'altra di quelle misure che secondo me non vanno al cuore del problema, sicuramente non risolvono dal mio punto di vista il problema in maniera strutturale nel lungo periodo.
Marco, tu hai qualcosa da aggiungere in merito?
No, sono totalmente d'accordo, appunto il discorso è sempre lo stesso, cercare di intervenire, dare mettere una toppa, una soluzione immediata, ma non cercare di risolvere il problema, è questo.
Parliamo, Marco, con te anche un po' delle limitazioni all'acquisto per gli stranieri che sono entrate in vigore dallo scorso 1° aprile, e cioè che per i prossimi 2 anni gli stranieri o le società straniere non potranno più acquistare delle case, diciamo, già esistenti, ma potranno orientarsi solo su immobili nuovi o in costruzione, e questo nel tentativo di ridurre la pressione sul mercato immobiliare. Ma tu, che appunto insomma lavori come architetto, hai una società, hai la sensazione che la presenza degli stranieri nel mercato australiano sia così ingombrante?
Per certi versi e per certe aree specifiche lo è. Ci sono molte aree che aree geografiche, alcuni quartieri, particolarmente a Sydney, perché quello che conosco, la realtà che vedo più da vicino, dove si sente l'influenza di acquisti da parte di stranieri. Quindi in qualche modo sì, c'è il problema sicuramente, perché poi arrivano con capitali diversi, con modi di investire diversi, e quindi in quel senso sì, di sicuro può cambiare qualcosa, può essere utile per certi aspetti, però lo stesso, ripeto, quello secondo me è un problema abbastanza limitato a certe aree, certi investimenti.
Dovremmo avere in linea un ascoltatore che ci ha chiamato al 1300 799 626. Buongiorno.
Buongiorno, io sono Fernando.
Buongiorno Fernando.
Come stai?
Bene, volevo chiedere questa cosa ai vostri due ospiti, che è una curiosità. Sostanzialmente mancano le case, e uno dei motivi è che mancano coloro che le costruiscono, quindi... Allora io mi chiedo, ma perché, cioè, cosa blocca la disponibilità di questo personale? L'immigrazione non dà abbastanza visti, non ci sono all'interno, cioè vorrei capire questo motivo, perché mi pare di capire che il collo di bottiglia sia una mancanza di
manodopera.
Personale, di manodopera. Questa è la domanda.
Giriamo, ringraziamo Fernando per la tua domanda e la giriamo ai nostri ospiti. Iniziamo da Marco, che è più direttamente coinvolto proprio nel campo della costruzione.
Sì, appunto, ovviamente, ripeto, quello è il problema, sono d'accordo con lui. La risposta è ovviamente un po' complicata, perché ci sono molte parti in movimento, quindi sì, una parte può essere l'immigrazione, una parte far arrivare operai specializzati, perché poi non puoi soltanto far arrivare chiunque che non abbia esperienza e poi darli da lavorare a un livello su cui non sono abituati, quindi creare, appunto, dare lavoro però non specializzato. E l'altro problema è appunto la nuova generazione di australiani, quindi quelli che vengono, che fanno la formazione del TAFE, che c'è un drop di quelli che iniziano e quelli che finiscono. Forse avevo letto una statistica, più o meno la metà abbandona all'apprendistato, quindi manca in qualche senso sì la forza lavoro. Poi come strutturarla, appunto, un discorso per un po' più complesso di aprire le frontiere o chiudere le frontiere. Quindi sì, però il problema di base è quello che per costruire più case serve più manodopera specializzata, e si sta andando nel verso opposto, la manodopera sta diminuendo.
E Fabrizio, vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, sicuramente è un punto molto valido che Marco aveva già fatto all'inizio e sono totalmente d'accordo, cioè qua c'è un problema anche di skills. Se vogliamo affrontare la questione dal lato dell'offerta, ci vogliono le skills, le capacità di costruire le case. In aggiunta a quello che è stato detto, c'è anche una questione da considerare. Il mercato del lavoro in Australia è stato estremamente favorevole negli ultimi anni, quindi diciamo la nuova generazione, ma in generale tutti quanti i lavoratori, hanno diverse opzioni quando si tratta di cercare lavoro, e quindi hanno più scelta, non sono obbligati ad andare in un particolare settore o in una particolare area. Questo chiaramente pone un problema quando si tratta di creare qualità, creare capacità, creare competenze in determinati settori specifici. È qualcosa che non succede immediatamente, ci vuole tempo, e soprattutto ci vogliono persone che siano interessate ad andare in quei settori, ma quando il mercato del lavoro offre così tante opportunità, diciamo c'è ancora più difficoltà ad attirare persone in un particolare settore. Quindi c'è un problema sia a livello, diciamo, macroeconomico, che più direttamente a livello microeconomico. Però è su questo che bisogna lavorare. È un problema di lungo periodo che bisogna affrontare da adesso, non con soluzioni di breve termine.
Grazie a Fernando che ci ha chiamati in diretta, grazie a Fabrizio, grazie a Marco. Gli argomenti, le domande sarebbero ancora tante, ma appunto la musica che ascoltiamo in sottofondo, ahimè, il tempo è tiranno, ci ricorda che dobbiamo chiudere questa prima parte del programma, ma noi ci ritroviamo subito dopo la seconda edizione del giornale radio con ancora tante altre notizie.
Siamo sempre qui, Andrea. Non ci smuoviamo, le notizie riguardo al quale Carlo Riglia ci darà una, alle quali Carlo Riglia ci darà un aggiornamento, e noi ci ritroviamo qui tra pochissimo. A dopo.
A dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.